al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E un saluto da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Vincenzo Proto, in regia Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio per questo nuovo spazio dedicato all'approfondimento delle notizie, al di là della notizia. In particolare quest'oggi torniamo ad occuparci di Costa d'Avorio. In parte ci collegheremo anche all'argomento Costa d'Avorio parlando di Guinea per uno sviluppo differente, in qualche modo forse inaspettato, di due situazioni difficili. Però andiamo con ordine, perché sicuramente una questione, la questione diciamo più problematica che desta maggiori preoccupazioni in questo momento nell'Africa dell'Ovest è senz'altro quella che riguarda la Costa d'Avorio. Riassumendo, come saprete naturalmente, il 28 novembre scorso c'è stato il secondo turno delle elezioni che vedevano opposti il presidente uscente Laurent Gbagbo contro l'ex primo ministro Alassane Ouattara. Ebbene, la comunità internazionale, gli osservatori hanno dato come chiara la vittoria di Alassane Ouattara, ma il presidente uscente Laurent Gbagbo è tuttora insediato come presidente, non intende per il momento almeno retrocedere da questa posizione, quindi di fatto in questo momento la Costa d'Avorio continua ad avere due presidenti. Sono stati vari tentativi di mediazione, l'ultimo dei quali è avvenuto nella giornata di ieri con tre presidenti, quello del Benin, quello della Sierra Leone e quello del Capo Verde, accompagnati anche dal primo ministro Odinga del Kenya. Si sono recati appunto ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio, dove hanno potuto incontrare naturalmente sia Alassane Ouattara sia Laurent Gbagbo. E proprio nelle ultime ore c'è stato anche un rimbalzo di notizie. Sembrava che un faccia a faccia fosse possibile tra i due contendenti, proprio grazie anche alla mediazione che c'è stata. Invece il portavoce di Alassane Ouattara, Koulibaly, ha chiaramente smentito, almeno fin qui, questa ipotesi di incontro, gettando naturalmente nuove ombre su un possibile accordo pacifico in un paese estremamente diviso, in particolare a livello regionale. Adesso noi ne parleremo in questo spazio con due esperti in materia, in particolare uno lo ascolterete tutti i giorni nei vari notiziari che spesso proprio trasmettono i suoi servizi relativamente a questo argomento. Parliamo di padre Giulio Albanese, missionario comboniano, esperto di Africa, che salutiamo immediatamente. Buongiorno padre Giulio.
Buongiorno.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi, come naturalmente anche un grazie a Mario Giro, esperto anch'egli naturalmente di Africa e come per la comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Giro.
Buongiorno.
E allora io comincerei proprio con padre Giulio Albanese, che è proprio immerso nell'attualità della Costa d'Avorio. Quali sono le ultime notizie? Innanzitutto io ho riassunto schematicamente proprio quelle ultime agenzie. Ci sono novità ulteriori? Ci sono analisi ulteriori?
Ma tre ore fa ad Abidjan circolava la notizia di un possibile faccia a faccia tra Gbagbo e Ouattara. Poi la notizia è stata smentita da un portavoce di Ouattara, il quale ha detto: inutile che continuiamo a chiacchierare, a perdere tempo, ormai la decisione è stata presa da parte della comunità internazionale, da parte dell'Unione Africana, dell'ECOWAS, Gbagbo se ne deve andare. Questo in sostanza significa che il braccio di ferro continua, prosegue. E la situazione è drammatica perché ormai è più di un mese che questo paese è paralizzato da tutti i punti di vista, soprattutto a livello economico, e naturalmente questa situazione sta avendo forti ripercussioni sulla popolazione civile. E a questo punto l'unica cosa che rimane da fare è sperare che in una maniera o nell'altra Gbagbo getti la spugna. Diciamo che ci sono dei segnali, timidi segnali, che potrebbero indicare una sua dipartita. Proprio ieri sera dagli Stati Uniti, da Washington, una fonte ufficiosa ha fatto sapere che i genitori di Gbagbo si trovano ad Atlanta, nello stato della Georgia, quindi sono già negli Stati Uniti, e che da parte del governo di Washington vi sarebbe la disponibilità ad accogliere Gbagbo qualora lui decidesse di lasciare il potere. Ora, ci sono trattative segrete che vedono coinvolti gli Stati Uniti, è difficile dirlo, però la situazione a questo punto è una situazione davvero di stallo.
Ecco, Mario Giro, che di trattative, parliamo di comunità di Sant'Egidio in qualche modo, se ne intende, per quale motivo, visto che sembra effettivamente estremamente isolato, Laurent Gbagbo mantiene questa posizione quasi ostruzionistica agli occhi magari di osservatori esterni?
Ma io sono tornato l'altro ieri da Abidjan, ho visto Gbagbo, ho visto Ouattara, ho fatto la navetta tra i due nella settimana di Natale fino al primo dell'anno e effettivamente la situazione è completamente di stallo. La proposta americana è stata fatta per lettera da Hillary Clinton già 15 giorni fa e Gbagbo l'ha già rifiutata. Naturalmente questo non significa che un domani non potrebbe accettarla. Mi hanno anche offerto un posto alla Boston University. La verità è che Gbagbo pensa, cioè Gbagbo si è messo nella posizione di far dichiarare dalle istituzioni del suo paese, Corte Costituzionale compresa, che lui ha vinto le elezioni dal momento che i voti al nord sono stati annullati. In questa maniera ha rovesciato il risultato elettorale. Questa situazione è, come dice padre Giulio, una situazione di stallo completo, perché da un punto di vista legale entrambe le parti hanno un cavillo a cui appigliarsi, anche Gbagbo. E quindi per risolvere questa situazione sta andando avanti una trattativa da varie parti, ma in questo momento la situazione rimane bloccata perché Gbagbo dalla parte sua all'esercito e una serie di altre istituzioni del paese e quindi spera che la comunità internazionale si stanchi di insistere a termine. Certo. Di costringerlo ad andare via.
Ecco, Mario Giri, approfitterei proprio del fatto che hai appena comunicato, hai avuto modo proprio di incontrare entrambi i contendenti, al di là naturalmente dei punti che hai anche elencato. Umanamente proprio senti che c'è la possibilità, peraltro c'è la voglia di raggiungere un compromesso, un accordo, oppure effettivamente si rischia grosso?
No, umanamente non mi pare. Umanamente mi sembra che le due posizioni siano del tutto bloccate, la comunità internazionale da una parte sostiene Ouattara, come avete giustamente detto, in maniera unanime e dall'altra parte quindi Gbagbo con le spalle al muro sta facendo la politica del resistiamo fino alla fine, utilizzando anche armi propagandistiche patriottiche, tra virgolette, contro tutto il mondo che ci vuole male e che ci vuole cacciarci.
Padre Giulio Albanese, abbiamo parlato naturalmente continueremo a farlo, dei due contendenti, così li chiamiamo, Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara. In mezzo naturalmente c'è il popolo della Costa d'Avorio. Allora, anche per chi magari ci ascolta e non conosce bene la realtà della Costa d'Avorio, noi abbiamo detto un paese diviso, in particolare tra nord e sud. Tu che lo conosci bene, come puoi cercare di far capire questa divisione anche a chi ci ascolta?
Diciamo che questo paese, credo che sia importante ricordarlo, era considerato un po' la Svizzera dell'Africa occidentale. Questo fino al 24 dicembre del 1999, quando l'allora presidente Henri Conan-Bédié fu costretto a fare le valigie per colpa di un generale della riserva, un certo Robert Gay, che fece un colpo di Stato. E fu un vero e proprio terremoto. Da allora, nonostante tentativi di pacificazione, elezioni e via discorrendo, questo paese non si è risollevato. E sono stati commessi degli errori, dei gravi errori a mio avviso, a cui si è tentato in questi anni di porre rimedio. Penso per esempio alla famosa, fantomatica legge sulla pura ivorianità, che escluse nelle precedenti elezioni presidenziali proprio Ouattara dalla corsa alla presidenza, e chiaro vinse in quella circostanza Gbagbo. E non dimentichiamo che la contrapposizione, l'inimicizia, la tensione che c'è tra questi due contendenti affonda le radici nel passato, e questo è importante tenerlo presente. Ouattara naturalmente gode dell'appoggio della popolazione del nord, della gente che sta a Bouaké e dintorni, per intenderci, laddove c'era un tempo e c'è per certi versi ancora oggi lo Stato Maggiore, gli headquarters delle cosiddette forze nuove, le forze ribelli che dal 2002 si sono compattate, messe insieme e hanno combattuto contro il governo di Gbagbo. Mentre le popolazioni del sud in gran parte diciamo che sostengono il presidente uscente. Ma adesso, al di là di queste considerazioni, io credo che uno degli errori che bisognerebbe tentare di evitare è che comunque non si può dare una lettura di tipo religioso alle vicende politiche ivoriane, come qualcuno ha tentato di fare, cioè il nord musulmano che si contrappone al sud di tradizione cristiana e animista. La verità è che c'è un confronto, a mio avviso, tra due opposte oligarchie, che naturalmente in questi anni hanno goduto il consenso di alcune delle grandi potenze che hanno grandi interessi nel continente africano oggi. Devo dire che per quanto riguarda Gbagbo, recentemente vi era stato un evidente interesse da parte della Russia e il primo ministro Putin aveva in più circostanze incoraggiato Gbagbo ad andare avanti. La questione di fondo è legata, a mio avviso, anche questa è una valutazione a mio avviso condivisa largamente, a quelli che sono proprio anche gli interessi dal punto di vista strategico della Costa d'Avorio. Gbagbo sa molto bene che in Costa d'Avorio non c'è solo il cacao, perché solitamente quando si parla della Costa d'Avorio viene subito in mente questo prodotto nazionale. È vero, la Costa d'Avorio è un paese davvero leader nella produzione, è al primo posto nel mondo, ma non dimentichiamo che da alcuni anni è venuto fuori tanto e tanto petrolio. E ce n'è tantissimo nelle acque antistanti, di fronte ad Abidjan, nel Golfo di Guinea, nelle acque territoriali ivoriane. E paradossalmente tutta questa ricchezza, che potrebbe in un certo qual senso rappresentare una straordinaria risorsa per lo sviluppo della Costa d'Avorio, anche questa rappresenta, come è successo in altre parti in Africa, un fattore destabilizzante, perché sono molti gli appetiti da parte delle grandi potenze. Non solo la Russia, c'è anche la Cina e ci sono gli Stati Uniti.
Ecco, quindi un'altra volta, un'ulteriore volta, il petrolio torna, diciamo, protagonista, ahimè, purtroppo infelice in molte crisi. Mario Giro, della mediazione, proprio l'ultima, abbiamo parlato a inizio trasmissione, quella dell'ECOWAS, a cui ha partecipato anche il primo ministro del Kenya, Odinga, protagonista anch'egli di una tensione, di una grossa problematica un paio d'anni fa nel proprio paese, che si è conclusa con una spartizione, diciamo, di potere col presidente. Lui infatti è il primo ministro. È possibile ancora ipotizzare un quadro di questo tipo anche per la Costa d'Avorio?
Sarebbe l'unica via da percorrere, una soluzione politica, e il canale che stiamo cercando di aprire tra i due cerca di andare verso una soluzione di questo tipo, ma purtroppo la comunità internazionale, nei giorni dopo le elezioni, schierandosi con Ouattara, giustamente dal punto suo di vista, ha in qualche modo escluso questa possibilità, dando la vittoria a Ouattara, in questa maniera ha reso le cose un po' più complicate, soprattutto con questo meccanismo automatico che ha le sue ragioni, evidentemente. Quindi adesso bisogna frenare, è quello che stanno cercando di fare i tre presidenti, e in qualche modo aprire un altro tipo di canale. Detto questo, bisogna ricordare che la crisi ivoriana nasce all'inizio degli anni 90 ed è una crisi, direi, di esclusione. Le popolazioni del nord si sono sempre sentite escluse dalla gestione del potere. Non c'entra, come ha detto giustamente padre Giulio, la questione religiosa. D'altra parte, il primo ministro di Ouattara è capo dei ribelli fino al 2002, poi è stato primo ministro dell'unità nazionale fino adesso, riconfermato ora da Ouattara, è un cattolico, quindi
certo.
in questo senso, però c'è il problema dell'esclusione. Dopo la morte del padre della patria, Fu Guagni, il già Ouattara tentò di diventare presidente nel 93, non ci riuscì, fu escluso nel 95, è stato escluso nel 2000, come è stato detto, non ci sono state elezioni nel 2005 e quindi nel 2010, siamo a oltre 10 anni dai suoi primi tentativi, ha vinto le elezioni, a questo punto riconosciuto dalla comunità internazionale. A questo punto, in questo momento, e la smentita del suo portavoce di oggi è significativa, l'idea di Ouattara è: tocca a me essere presidente perché finalmente io ho vinto le elezioni ed è stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Dall'altra parte Babò dice non è vero perché al nord ci sono state delle malversazioni, però l'ONU sostiene che le malversazioni non giustificano, non bastano queste malversazioni, queste frodi per annullare tutto il voto del nord, e quindi ha dato le elezioni, ha certificato la vittoria di Ouattara. In questa posizione siamo fermi adesso, e questo è lo stallo.
Questa è una situazione, appunto, di stallo, situazione complessa. Pian piano ci avviciniamo alla fine del nostro spazio a disposizione, però volevo chiedere a padre Giulio Albanese, ecco, appunto, non è una questione religiosa quella che crea il conflitto attuale, naturalmente, però qual è la posizione e il ruolo che può giocare la Chiesa in questa crisi?
La Chiesa ha il compito di portare avanti il Vangelo della pace, dunque quello della riconciliazione. Ci sono stati dei pronunciamenti da parte della Conferenza Episcopale, da parte anche del mondo missionario, però bisogna riconoscere che al momento, diciamo, il braccio di ferro continua. Naturalmente i Vescovi invitano i fedeli a pregare e soprattutto, ecco, ad essere portatori di un messaggio di riconciliazione, questo soprattutto a livello di società civile. C'è bisogno di evitare gli antagonismi, anche perché la guerra, come diceva il compianto Giovanni Paolo II, è sempre comunque un'avventura senza ritorno.
Ecco, questa mi sembra una frase importante. A conclusione...
La Chiesa si è mossa, i 4 arcivescovi sono stati sia da Babò che da Ouattara, il nunzio è stato sia da Babò che Ouattara, Sant'Egidio ha fatto la navetta tra i due, e poi c'è la riunione di tutti i capi religiosi, musulmani, cristiani, di tutte le denominazioni, che si tiene regolarmente nella sede di Sant'Egidio al centro di Abidjan. Quindi le religioni tutte, in particolare la Chiesa Cattolica, sono molto impegnate in questa, nel tentativo di uscire dallo stallo.
Quindi queste sono, a compunto, la posizione e il ruolo naturalmente importante della Chiesa. Una battuta proprio finale, l'avevo semplicemente così annunciato a inizio trasmissione. C'è un paese non lontano dalla costa d'Avorio, la Guinea, dove tra l'altro ci sono anche parecchi abitanti della costa d'Avorio che trovano rifugio, che fino a pochi mesi fa, l'anno scorso in particolare, era veramente in una situazione di crisi gravissima. Le elezioni dell'inizio novembre scorso hanno dato, anche se anche lì non con facilità assoluta, però un risultato dichiarato ufficiale il 2 dicembre, nuovo presidente Alpha Condé, un paese quindi che sembrava alla deriva, che in qualche modo è stato riammesso tra l'altro all'Unione Africana. Mario Giro, proprio una battuta finale su questo, la Costa d'Avorio forse si pensava si potesse finalmente inserire in un binario più semplice, la Guinea invece faceva mal prevedere, e invece la Guinea è un buon esempio o no?
La Guinea è il buon esempio dell'Africa occidentale in questo momento, esce per la prima volta verso la democrazia dopo più di 50 anni di governi militari e autoritari, le elezioni si sono svolte correttamente e hanno dato la vittoria al Alpha Condé con una coalizione arcobaleno, è stato nominato un primo ministro, un primo governo, si tratta del primo governo democratico del paese. Sant'Egidio ha contribuito nella mediazione in quest'ultimo anno e noi speriamo che la Guinea possa diventare un caso di scuola per tutta l'Africa occidentale.
A cominciare magari proprio dalla Costa d'Avorio, con questo auspicio positivo in una situazione che peraltro invece rimane complessa e drammatica. Noi ringraziamo molto i nostri ospiti, padre Giulio Albanese, missionario comboniano, esperto di Africa, grazie. E grazie naturalmente a Mario Giro, sempre esperto di Africa, per la comunità di Sant'Egidio. Grazie.
Grazie e buon anno.
Per quanto riguarda Al di là della notizia, si conclude qui. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.